Vorrei trattare un tema importante che ha valenza non solo etica, ma anche di etica sociale. Vorrei parlare appunto del biotestamento o del cosiddetto testamento di vita, sul quale qualche anno fa ci sono state molte discussioni e poi finalmente il Parlamento italiano ha approvato una legge su questo, che regola questo non piccolo problema. Vi invierò in PDF il testo della legge e poi anche i decreti attuativi che sono seguiti alla legge stessa. Anche questi decreti hanno avuto una lunga gestazione e hanno suscitato numerose discussioni. Il problema è molto importante e noi qui vogliamo riferire brevemente, concentrandosi sugli aspetti etici e soprattutto sulle dimensioni etiche e sociali di questo problema. Occorre dire che questa legge sul testamento di vita, biotestamento, testamento biologico, insomma la si chiama in molti modi, è una legge e quindi è stata approvata dal Parlamento italiano. Ciò è avvenuto dopo lunghe discussioni e non ultima, quella se fosse opportuno che il Parlamento legiferasse su questi temi, come si dice, eticamente sensibili. Ma tant'è, ormai esiste la legge ed essa va applicata. Come tutte le leggi, vanno rispettate. E quindi lasciamo per ora le discussioni circa l'opportunità di legiferare su argomenti eticamente sensibili. Le opinioni sono molto diverse. Sapete che su questi temi il Parlamento ha già prodotto molte leggi, era la legge sull'aborto, l'interruzione volontaria della gravidanza, su cui abbiamo avuto già modo di fare riflessioni. Io vi ho inviate anche in PDF. Quando abbiamo trattato di questo tema, ovvero la legislazione italiana, poi la legge sulla fecondazione medicalmente assistita, ora appunto è il caso di questa legge sul testamento biologico, no? Dunque, questa legge allora riprende, e noi ne parleremo, ripeto, soprattutto sugli aspetti, in riferimento agli aspetti etico-sociali. Dicevo, questa legge riprende naturalmente normative nazionali e anche internazionali, perché altri paesi avevano già predisposto e approvato leggi su questa materia. E il punto centrale di questa legge, che naturalmente esaminiamo nella prospettiva che ho anticipato, è questo: il ruolo del consenso informato, sul quale abbiamo avuto modo di discutere quando abbiamo trattato del tema del rapporto tra il medico e il malato. Ecco, questa legge, qui trovate, come dire, un esempio che non è solo un esempio, ma la messa in pratica di tutte quelle osservazioni che abbiamo fatto circa il consenso. Questa legge, naturalmente, per addivenire a queste pratiche anticipate di trattamento, e quindi per fare questo testamento, per dichiarare le proprie volontà, c'è anche i decreti attuativi come farle, leggerete questi decreti attuativi che vi invierò in PDF, anzi li studierete. Ecco, dicevo, il ruolo fondamentale è attribuito al consenso informato, perché è importante la volontà, stabilire la volontà e il consenso della persona che vuole appunto dichiarare quali saranno i trattamenti a cui vorrà essere sottoposto appunto in caso di malattia grave, di malattia terminale, eccetera. E quindi si basa sull'autodeterminazione del paziente, quindi della persona. Queste determinazioni di volontà si possono fare in qualsiasi età, cioè dopo che sia raggiunta la maggiore età. E quindi perché sono dichiarazioni che poi, come vedremo, possono essere anche cambiate nel corso della vita, che riguardano appunto quali sono le volontà che una persona esprime qualora si trovasse in determinate situazioni di malattia e quindi a quali trattamenti vorrebbe essere sottoposta e a quali no, naturalmente. Quindi riguarda l'autodeterminazione, che è poi la premessa per ogni consenso informato. E infatti si parla anche qui di testamento biologico, no? o di testamento di vita. Ma in realtà bisogna rilevare che questa formulazione, testamento biologico, è alquanto impropria. Meglio chiamarlo biotestamento, cioè testamento di vita, perché è improprio. In quanto si può fare testamento, come normalmente si fa, di ciò che si dispone. Io posso fare testamento, no? Su ciò che è di mia proprietà, no? Ma naturalmente qui il problema è che noi facciamo testamento sulla nostra vita, no? Su come vogliamo essere curati. Ma la vita è un bene nella nostra disponibilità o no? Ecco, questa è la domanda fondamentale che ci dobbiamo porre. È chiaro che non è nella nostra disponibilità, non siamo noi i padroni della vita. La vita non è nostra, no, ma noi siamo della vita. Dunque, perciò molto opportunamente il legislatore ha accantonato questa dicitura, testamento biologico, perché la vita non è nelle nostre disponibilità. No? E dunque. Perché quindi noi non possiamo fare testamento di ciò che non disponiamo, Invece possiamo fare un biotestamento, certamente, questa è un'altra questione. Un testamento che riguarda le nostre volontà ultime, in determinate situazioni della nostra vita. Quindi più che appunto testamento biologico, meglio dire biotestamento, oppure dichiarazioni anticipate di trattamento. Dichiarazione o disposizioni. E naturalmente la legge parla di disposizioni, però questo è molto importante. Nel senso che sono nostre volontà che non possono essere disattese, che devono essere eseguite, perché altro è fare una dichiarazione, altro è dichiarare, altro è disporre. Quindi disporre vuol dire che è qualcosa che deve essere messo in pratica, che deve essere attuato, che deve essere realizzato. Quindi più propriamente questa legge riguarda le disposizioni anticipate di trattamento, in particolari situazioni in cui si trova la nostra vita e la nostra salute. Quindi la legge non parla di dichiarazioni, le quali possono essere più o meno attuate. No? Disposizioni, come peraltro avviene per un testamento, dove nel testamento se si dispone, si dispongono determinate volontà, queste devono essere eseguite. Il notaio deve eseguire ciò che abbiamo disposto in un trattamento. Allo stesso modo qui una disposizione, come dire, è qualcosa che deve essere attuato e quindi deve essere eseguito, a cui bisogna ubbidire. Quindi in questo caso i medici, no? Come vedremo, e come per i testamenti familiari e gli esecutori testamentari, no? Dunque non si tratta perciò nella legge, qui stiamo facendo adesso nella legge, di dichiarazione, ma di disposizione. E questo è, direi, è un aspetto molto importante. Sono volontà da eseguire, sono ordini, che chi li formula pretende che siano messi in pratica. Questo è quindi un aspetto molto serio, è molto importante. Non sono solo dichiarazioni. Qualcuno avrebbe voluto che si trattasse di dichiarazioni. Naturalmente qui poi viene il problema etico, è meglio fare dichiarazioni o disposizioni? Beh, capite, qui la questione è diversa, perché c'è differenza, come abbiamo già detto, tra etica e diritto, ma la legge invece parla di disposizioni, nel senso che abbiamo detto. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Questo presuppone che ad ognuno venga riconosciuto, ad ogni persona, il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato. E qui vale, come vedete, tutto quello che abbiamo detto circa, quando abbiamo parlato della questione medico-malato, del ruolo dell'informazione, perché qualcuno possa esprimere un consenso valido. E anche qui, per poter fare le disposizioni, eccetera, no? E perché queste possono essere eseguite, che cosa si presuppone? Il diritto all'informazione circa la propria salute. Quindi, e questo naturalmente, abbiamo detto, è anche la base per ogni consenso valido. Dunque il diritto all'informazione, in modo comprensibile, e naturalmente informazioni che devono tener conto, ovvero, delle condizioni delle persone. Di questo ne abbiamo già parlato, vedete? Ciò che abbiamo già detto, ora qui lo ritroviamo a dimostrazione che questo corso si muove lungo una linea di sviluppo organica. Tutto ciò specifica quanto viene finora già ritenuto, anche se spesso non è stato messo in pratica adeguatamente, per quanto riguarda il consenso. Infatti nella legge troverete alcuni articoli molto importanti che riguardano proprio il consenso informato, che è il blocco, che è, come dire, il centro, il nucleo fondamentale di questa legge sul biotestamento. Perché se non c'è consenso informato, tutto l'architrave di questa legge crolla. E quindi il consenso si basa sul principio di autonomia, come abbiamo visto, no? Sull'autodeterminazione delle persone. Naturalmente questa legge pone anche un problema interessante, sia dal punto di vista etico che giuridico, che si può rifiutare o rinunciare all'informazione da parte dello stesso paziente o dei familiari. E per le ragioni che abbiamo detto, no? Quando abbiamo parlato di questo tema, che bisogna che si stabilisca con cura la somministrazione del consenso, quanta informazione può sopportare psicologicamente una persona malata. Abbiamo detto che sempre bisogna darla, ma il come e il quando dipende da, appunto, le condizioni psicofisiche, psicologiche, eccetera, del malato. Quindi, quindi qui vi è contemplata anche la possibilità che per determinate condizioni si possa rifiutare, rinunciare all'informazione. Rinunciare, ma si rinuncia a un diritto. Ma esse sono necessarie e indispensabili. E questo naturalmente, questo fatto però, è talmente un diritto della persona, persona è che se questa situazione si verificasse di rinuncia all'informazione, il medico ha il dovere di registrarlo nella cartella clinica. Quindi vuol dire, quindi è un aspetto basilare, come vedete. Deve scrivere nella cartella clinica, registrare che il paziente ha rinunciato volontariamente all'informazione. Quindi, come dire, a qualcosa di indispensabile, di fondamentale. È talmente un diritto che la rinuncia adesso, che può essere sempre fatta, come qui stiamo vedendo, in particolare in determinati casi, naturalmente, in genere, è molto difficile che ciò si verifica, ma ci sono casi in cui ciò si verifica, essa, questa rinuncia va registrata nella cartella clinica. Poi la legge dice addirittura, o nel fascicolo elettronico, naturalmente si suppone che la nostra sanità sia molto avanzata a livello digitale, e quindi si parla o di cartella clinica o di fascicolo elettronico. E insomma, questo è un di buon auspicio per il futuro. Quindi al di là quindi di tutti questi tecnicismi della legge, che pure sono importanti, perché il diritto ha un aspetto anche tecnico e anche ovviamente è giuridico, questa è ancora la dimostrazione del ruolo fondamentale che nel testamento biologico, nel biotestamento, assume il consenso e quindi l'informazione. Tant'è che in quei casi in cui qualcuno rinuncia ad essere informato, il medico è tenuto a registrarlo nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. E quindi questo è molto importante, questo aspetto. La legge poi presuppone anche una grande attenzione verso il percorso individualizzato del paziente all'interno del rapporto col medico e del percorso clinico. E questo è importantissimo. Naturalmente ci chiediamo se questo intento importante della legge può essere praticato in modo compiuto ed adeguato, stando vero la situazione della nostra, del nostro apparato sanitario. Ma come dire, questo è molto importante che la legge lo preveda, perché è di buon auspicio e anche uno stimolo per migliorare il nostro apparato sanitario. È molto importante questo aspetto. Naturalmente questa legge presuppone anche un aspetto organizzativo da parte dell'apparato sanitario, perché bisogna approntare i fascicoli elettronici, bisogna raccogliere tutta una serie di dati, come vedremo, che naturalmente implicano preparazione, impegno da parte dell'apparato sanitario. E naturalmente la legge non prevede costi aggiuntivi rispetto alle spese che già sono erogate ai finanziamenti alla sanità, e questo è un problema importante, perché attuare le leggi, come in questo caso, ma in generale, si necessita di personale, di apparati, di strutture, e non può essere fatto a costo zero, no? Questo forse è uno dei limiti della legge. E poi questo implica la formazione del personale, eccetera, eccetera. Comunque, in ogni caso rimane però fermo, e questo era già stato stabilito, vero, da altre leggi e persino da sentenze, che il medico resti il responsabile della corretta tenuta della cartella clinica. E dunque questo, come dire, taglia corto poi a tutti questi problemi che sono reali. Ma insomma la cartella clinica va predisposta, e anche in questo caso di cui stiamo parlando, il medico è tenuto, obbligato, a registrare nella cartella un'eventuale rinuncia alla informazione da parte del malato. Dunque rimane che il responsabile della cartella clinica è il medico. D'altra parte noi sempre osserviamo che in caso di problemi sanitari, di disfunzioni, eccetera, no? Qual è lo strumento a cui il giudice anzitutto ricorre? Alla cartella clinica, no? Che insomma è lo strumento base è dove ci devono essere determinate informazioni che prevede la legge. La notazione dei vari consensi nella cartella clinica rappresenta una novità. E questo è molto interessante. Oltre a registrare naturalmente in questa cartella l'eventuale rifiuto alle informazioni, il medico registrerà anche il consenso in questa cartella clinica. Per la prima volta viene fuori questa. E quindi, come dire, vediamo ancora una volta il ruolo centrale che svolge, non solo in questa situazione del testamento, del biotestamento, ma in ogni rapporto medico-malato, il consenso informato. Qui si prescrive che, oltre a registrare qualora si verificasse la rinuncia all'informazione, il medico è tenuto a registrare nella cartella clinica anche il consenso, l'annotazione dei vari consensi che poi il paziente deve dare. Perché sono molti. E naturalmente questo è importante, no? E naturalmente qui si pone il problema, no? Fondamentale dell'interpretazione delle volontà del malato. Perché abbiamo detto che le disposizioni contenute nel biotestamento vanno eseguite, ma devono essere anche interpretate. Questo non è un piccolo problema, è un problema molto importante. Vanno eseguite, ma vanno anche interpretate. E chi deve interpretarlo? Naturalmente il medico. E questo pone un grande problema, dove emergono poi profili di responsabilità, tutto morale, poi civile e in caso anche penale. Dunque, questo è importantissimo. L'interpretazione delle volontà espresse nel biotestamento pone un grande problema. E quindi c'è tutta una questione delle interpretazioni, che naturalmente il medico deve fare. No? E qui voi capite, no? Si pone un problema ermeneutico, no? E quindi anche un problema innanzitutto etico, no? Perché dove è in gioco l'etica della responsabilità, ma anche poi in gioco anche se sono giochi svolti penali e civili, su questo problema. Ma innanzitutto per noi che qui ci importa rilevare il problema dell'etica della responsabilità. Quindi è chiaro che qui c'è anche formulato il modo in cui queste volontà e queste disposizioni del malato debbano essere realizzate. Anzitutto la forma scritta, come leggerete nei decreti attuativi, la forma scritta, oppure quanto ciò non è possibile, la forma della videoregistrazione, a seconda delle condizioni del paziente. E questo, come abbiamo detto, lì i decreti attuativi regolano, no? Le varie modalità di acquisizione di queste disposizioni. E queste sono, dipendono dalle condizioni del paziente stesso. No? Ma in ogni caso, come abbiamo detto, il medico è tenuto a rispettarle e ad eseguirle. No? Naturalmente esse possono essere anche disattese, a quale condizioni però? Quando sembrano incongrue e soprattutto quando le condizioni della ricerca, delle conoscenze e anche gli stati di malattia del paziente stesso sono mutati. E perciò queste disposizioni di trattamento, come abbiamo detto, sono sempre, possono essere sempre riviste, da chi le ha formulate. Ma ci sono casi e momenti in cui questo non è più possibile, no? Come ogni testamento può sempre rivisto, aggiornato, revocato, quando le condizioni di chi lo ha formulato, e anche qui nel caso dei trattamenti, quando le condizioni di chi l'ha preso esposto lo consentono. Perciò queste disposizioni sono rinnovabili, modificabili e addirittura revocabili. Chi le ha stabilite, quella persona può appunto rinnovarle, modificarle o anche revocarle, cancellarle, perché esse sono frutto delle sue libere e autonome decisioni. Questo è un aspetto molto importante. Come dire, qui questa è un'ennesima conferma del ruolo centrale, che è un vero pilastro di questa legge, ma anche l'architrave, come abbiamo detto, del rapporto medico-malato, del ruolo del consenso informato, che svolge un ruolo determinante, decisivo e ineludibile, naturalmente. Questa ha una valenza, questa questione del consenso, è non solo vero giuridica, e non è vero come qui stabilisce la legge, ma come anche altre leggi parlano di questo problema, ma una valenza etica sulla quale noi poniamo l'accento. Quindi il ruolo fondamentale del consenso è, come dire, decisivo e sul piano giuridico, ma anche innanzitutto e previamente sul piano etico. Ecco, questo è l'aspetto direi fondamentale. Dunque, accanto a questo però, che è l'aspetto, come dire, prevalentemente giuridico, ma che presuppone risvolti etici, ecco, questa legge sul biotestamento è molto interessante, almeno da questo punto di vista, no? Perché pone l'accento sulla umanizzazione del morire e sul prendersi cura del malato. Beh, al di là degli aspetti appunto giuridici di cui stiamo dicendo e anche degli aspetti legislativi di cui stiamo parlando, qui si enfatizza molto, e non senza buone ragioni, anzi direi questo è l'altro pilastro di questa legge, l'umanizzazione del morire e il ruolo fondamentale del prendersi cura del malato. Perché anche quando non si può più guarire, è importante curare e prendersi cura. E quindi l'umanizzazione del malato e della morte, che come sappiamo è quanto di più contrario alla vita ci possa essere. Affinché il malato possa morire umanamente, affinché possa accedere ad una dignità del morire. Perché in fondo qual è appunto questo pilastro del trattamento, l'altro pilastro di questo biotestamento, appunto, non solo il consenso, ma è la dignità del morire. Dunque, sono i due grandi pilastri di questa questione e anche di questa legge. Per un verso aspetto giuridico e quindi legislativo naturalmente esso è incentrato sulla pratica del consenso, che ha una valenza etica, come abbiamo visto, e anche giuridica. Ma poi l'aspetto prevalentemente etico, che è appunto la dignità del morire. Quindi è perciò l'umanizzazione del morire. E quindi il prendersi cura del malato. E quindi dell'accompagnamento del malato, attraverso cure, che non, attraverso il prendersi cura, che non vuol dire sempre guarire, ma invece vuol dire sempre curare. E quindi ciò è tanto più vero per quel che riguarda la situazione di fine vita, no? E dunque, come vedremo, qui si tratta appunto, e quindi con vari mezzi, no? Come vedremo la legge parla di questa sedazione palliativa continua e profonda. Questo è un trattamento naturalmente medico, che attiene alla questione solo medica, ma anche alla dignità del morire. La terapia del dolore. Le cosiddette cure palliative, non è vero, che sono ormai parte integrante della cura, che non riguarda la guarigione, le cure palliative, ma appunto la dignità del morire. E naturalmente, come vedremo, viene perciò rigettato da questa legge, rifiutato ogni abbandono terapeutico. In nome appunto di quello che abbiamo appena detto, guarire quando è possibile, ma curare sempre, prendersi cura, accompagnare il malato affinché abbia una morte degna, degna di un uomo. Questo è molto importante. E come vedremo, d'altra parte, non solo abbandono, quindi messa al bando della ogni abbandono terapeutico. E l'altro è il pilastro fondamentale, abbiamo detto noi, il prendersi cura e il consenso. E d'altra parte è anche però rifiuto, lo vedremo, dell'accanimento terapeutico. Ecco, rifletteremo in seguito, quindi nell'altro incontro, nel prossimo incontro, su questi problemi. Arrivederci.